Va bene, allora, so che i consiglieri ci sono tutti, possiamo iniziare. Allora, buonasera a tutti i presenti in aula, ai cittadini che ci seguono da Facebook, dalla diretta. Possiamo partire con l'appello. Presente.
Modica Matteo, Spirito Davide.
Assente giustificato.
Lurago Sara.
Assente giustificata.
Zambon Edoardo.
Presente.
Garignani Anna. Sormani Ilaria. Panzardi Tommaso. Fratto Marco. Buratti Stefano. Meraviglia Franca. Ventura Isotta Anna. Matteucci Matteo. Buttiglieri Mariangela. Capriglione Francesco. Fornara Cristian. Ingrassia
È
Giovanni.
assente giustificato.
Cioè, sono tutti e tre in vacanza.
Va bene. Sì, l'assessore esterno, Tomio Maurizio. Okay. Va bene, possiamo iniziare. Non sono pervenuti question time, per cui partirei subito con le comunicazioni. Allora, io farei una premessa, visto che è un po' il primo consiglio comunale, diciamo, che rientra nella, diciamo così, nel normale funzionamento, perché il primissimo è stato più dedicato agli aspetti formali. Vorrei fare un invito al Consiglio Comunale tutto a utilizzare sia le comunicazioni che poi le interrogazioni nel modo corretto da regolamento. Nelle precedenti consiliature facevamo sempre grandi discussioni in queste fasi, poi magari negli ordini del giorno eravamo molto, molto succinti. Se possibile, chiaramente cerchiamo di utilizzare questi spazi secondo le funzioni del regolamento. Naturalmente ci sono tutti gli strumenti, tra ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, per poter sviluppare poi la discussione secondo gli strumenti che ci dà il nostro regolamento stesso. Per cui chiedo a tutti di fare questo sforzo. In merito alle comunicazioni, ne faccio io una brevissima. Nella commissione di settimana scorsa ringrazio i consiglieri comunali che hanno partecipato. Abbiamo affrontato le questioni di Neutali, Hacam e di Amga, gli sviluppi delle nostre partecipate. Volevo aggiornare il Consiglio Comunale in merito agli sviluppi di un'altra partecipata, che in realtà alla quale noi non conferiamo più, abbiamo già dismesso, che ATS, che i membri di vecchia data di questo consiglio ricorderanno essere in liquidazione. Chiaramente, come tutte le società che affrontano questi percorsi di liquidazione, ogni tanto incappiamo in qualche buccia di banana o sorpresa. Quindi il liquidatore ci ha informato che la società, per chiudere i debiti con i creditori privilegiati, con i dipendenti, anzitutto, ha necessità di avere risorse finanziarie per 250 mila euro. Poiché dalla vendita della flotta dei veicoli residui si stima di riuscire a recuperare poco meno del 30%, perché dovranno essere anche svenduti, tra virgolette, essendo nota a tutti la situazione di questa società, si presume che mancheranno risorse finanziarie per circa 100 mila euro per poter saldare la posizione del sito, considerato poi che ci sono dei debitori privilegiati e non privilegiati. Quindi nei confronti dei creditori privilegiati potremmo trovarci in una situazione di carenza di liquidità. Quindi il liquidatore ha chiesto ai comuni di fare una verifica in merito alla possibilità da parte dei diversi comuni, sono molti i comuni che conferivano, comunque sono soci di ATS, di poter intervenire con dei versamenti, come se fossero delle sorte di aumenti di capitale. Chiaramente noi abbiamo fatto la verifica anche con la dottoressa La Scala, questa è una ipotesi che non è assolutamente prevista dalla legge, c'è anche una pronuncia della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, per cui vedremo un po' il percorso che seguirà il liquidatore. Attenzione, perché la partita di ATS potrebbe non essere terminata qui, o potrebbe non terminare secondo le modalità ordinarie che pensavamo, però staremo a vedere. Intanto vi informo su quella che è stata l'informativa che è stata recapitata ai sindaci la scorsa settimana dal liquidatore. Noi avevamo già pubblicato la manifestazione di interesse per le nostre quote, chiaramente senza alcun tipo di successo, e non abbiamo alcun servizio in corso con ATS. Vedremo quale sarà l'evolvere della situazione. Adesso so che ci sono assessori e consiglieri che vogliono fare delle comunicazioni, quindi iniziamo con l'assessore Meraviglia Franca.
Sì, buonasera a tutti, buonasera ai colleghi consiglieri, buonasera al pubblico. Volevo fare una breve comunicazione rispetto alla presenza di profughi ucraini nel nostro comune. Allora, dall'inizio dell'emergenza sono transitati presso il comune di Canegrate 33 profughi ucraini. Di questi attualmente ne sono presenti 12. È arrivata stamattina una signora, una ragazza, quindi non ho ancora i suoi dati perché è una cosa recentissima, quindi diciamo ne sono transitati 34 e in questo momento ne abbiamo 13. Di questi 13, quindi compresa la signora ragazza che è arrivata oggi, sono 7 adulti e 6 bambini. Sono quasi tutti presso privati, parenti, amici, a parte una mamma con un bambino che da qualche settimana tramite il sistema CAS è presso il monolocale che come comune di Canegrate abbiamo messo a disposizione per l'emergenza ucraina. E quindi col sistema CAS fino in questo momento al 31-12, perché questo per ora dispongono le normative, il CAS per quanto ci riguarda è gestito dall'Associazione Cielo e Terra. I bambini presenti allora hanno frequentato uno l'infanzia, uno la media, e 4 bambini invece hanno seguito lezioni online con l'Ucraina. In questo momento 3 bambini stanno frequentando l'oratorio estivo, uno sta frequentando l'estivo della scuola dell'infanzia, 2 persone frequentano la mensa solidale. Delle persone che sono rientrate in che non sono più presenti, quindi quei 34 di cui vi parlavo e ne sono rimasti 13, 12 sono rientrati in Ucraina, altri invece si sono spostati o presso altri comuni italiani o presso altre nazioni europee. Per ora la situazione è questa, non abbiamo rilevato particolari criticità, tutte queste persone ovviamente sono quelle che ci sono state comunicate tramite la dichiarazione di ospitalità che è quella prevista. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola all'Assessore Zambon.
Buonasera a tutti, saluto anche i cittadini che sono in ascolto. Devo fare una rapida comunicazione relativa a servizi che credo possano essere per loro importanti. Mi riferisco al carpooling e al trasporto scolastico. Per quanto riguarda il carpooling, come sapete, noi abbiamo scelto di proseguire sulla strada che abbiamo imboccato alla primaria durante l'anno scolastico precedente. Per cui il nostro obiettivo è confermare gli equipaggi che erano operativi quest'anno e possibilmente raddoppiarli con nuove entrate. A questo fine è stata fatta un'indagine sulla quale Scuolabis ci ha riferito la settimana scorsa. Si conferma una tendenza positiva di Canegrate, ovvero le offerte di passaggio sono superiori del 30% rispetto alle richieste di passaggio. Ragionevolmente gli organizzatori pensano di riuscire per il prossimo anno a confermare sicuramente i numeri dell'anno appena concluso, nel quale hanno operato 13 equipaggi per una media di 29 bambini ogni mese. Di arrivare a numeri più significativi. Fra i risultati del questionario emerge una maggiore conoscenza da parte dell'utenza della dinamica del carpooling. Il 74% di coloro che rispondono afferma che sa come funziona e lo ritiene un servizio interessante. Poi ci sono altri elementi che emergono dal report relativo all'ultimo questionario compilato. Quasi il 75% dei bambini della scuola primaria arriva a scuola in macchina, i restanti arrivano a scuola a piedi, quasi nessuno in bicicletta. Sono tutti numeri sui quali sicuramente c'è da lavorare. Invece una piccola novità, piccola importante novità, la dobbiamo introdurre per quanto riguarda il trasporto scolastico alla secondaria. Chi segue le vicende comunali avrà notato un nostro sollecito forte all'utenza a comunicare prestamente i dati per l'iscrizione, sottolineando che la scadenza per l'iscrizione stessa era il 30 di giugno. Questo ovviamente per poter poi organizzare in maniera efficace il servizio, anche in considerazione dei costi del medesimo che sono particolarmente aumentati. Allora, il quadro della situazione, ora che le iscrizioni sono nei fatti concluse, da 59 iscritti per il percorso di andata, quindi la corsa che l'anno scorso, le due corse che l'anno scorso partivano alle 7.35 in direzione scuola secondaria, e 79 iscritti per quanto riguarda il viaggio di ritorno, quello cioè a partire dalle 13.40-13.45 dalla scuola secondaria. Io qui comunico un indirizzo che ha preso l'amministrazione, che era l'unico logico, l'unico possibile. Un pullman può portare al massimo 53 ragazzi. Se noi dovessimo davvero allestire 59 posti, noi saremmo costretti a di fatto allestire più di 100 posti, 106 posti per coprire i 59. Semplifico e fornisco elementi finanziari sulla questione. Questo vorrebbe dire spendere 12.000 euro in più all'anno, è ovvio. Significa un mezzo in più, un'accompagnatrice in più. Quindi è contro ogni logica di sostenibilità conservare i due pullman all'andata. Da un lato abbiamo, quindi la nostra intenzione è di affidare alla ditta un servizio di trasporto che preveda la conferma di due corse al ritorno, che sono sostenibili, perché abbiamo 79 iscritti, possiamo allestire un pullman da 53 e un pullman da 30, o meglio da 29, considerato che ci deve essere poi il posto per l'accompagnatrice. Al mattino faremo un unico pullman da 53 posti. Rispetto a questo tema ringrazio l'ufficio educativi che ha fatto un lavoro notevole di indagine partendo dalla geolocalizzazione degli iscritti, per cui si procede a unificare i due percorsi che erano in atto fino allo scorso anno scolastico. Probabilmente anche a razionalizzare le fermate per evitare che il passaggio da due corse a una corsa comporti un incremento eccessivo della durata del percorso. Tutte queste operazioni si possono fare accompagnate inevitabilmente alla applicazione delle norme che noi forniamo quando diamo l'informativa sui servizi. I criteri sulla base dei quali noi abbiamo sempre detto all'utenza si crea una lista d'attesa sono tre. Il primo, eventuali debitori rispetto insolventi rispetto al servizio. Il principio è semplice: chi non ha pagato per varie ragioni e in varia misura il servizio negli scorsi anni non può completare l'iscrizione, perfeziona l'iscrizione solo nel momento in cui salda il proprio debito, però inevitabilmente finisce in lista d'attesa. Questo è il primo criterio. Il secondo criterio: verranno messi in lista d'attesa i non residenti in Canegrate. Anche questo principio affermato all'interno della carta dei servizi, e l'ultimo elemento sul quale faremo leva è la cronologia nella presentazione delle domande di iscrizione. Non entro maggiormente nei dettagli perché questo ovviamente significherebbe andare a occuparsi di casi individuali, ma ragionando in maniera accurata sui dati e sulle caratteristiche delle iscrizioni abbiamo la sensazione che il problema si possa quasi risolvere da sé, e in ogni caso le famiglie, tutte le famiglie di coloro che si sono iscritte al servizio riceveranno una comunicazione personalizzata al riguardo. Però l'informazione è: il servizio di trasporto viene confermato, la corsa del mattino è unificata e le corse del pomeriggio, dato che ci serviremo di un mezzo da 53 e di un mezzo da 30/29 studenti, saranno parzialmente ridisegnate per rispondere al numero degli utenti. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliera Garegnani.
Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue da casa. È una comunicazione semplice, con settembre vedremo l'avvicendarsi di nuove figure nella parrocchia di Canegrate, arriverà il parroco nuovo e saluteremo Don Gino, quindi in realtà poi appunto arriverà la comunicazione anche per iscritto a tutto il consiglio. L'invito è quello di partecipare alla messa delle 10.30 in parrocchia come consiglio comunale per salutare il Don Gino che ci lascia e va a fare servizio in un'altra parrocchia. Sì, esattamente. E sarà l'occasione appunto per un saluto tutti insieme, perché no, anche per poterci fermare a pranzo in quell'occasione. Grazie.
Grazie. Adesso io ho concordato l'intervento del consigliere Fornara, se non ve ne fossero altri lascio la parola a lui. Sei privo di microfono.
Grazie. Buonasera a tutti, grazie Matteo per la parola. Allora, come ha detto il sindaco, è una cosa che avevamo già concordato nella giornata di oggi con anche il capogruppo della maggioranza. Praticamente, come sicuramente saprete, nei giorni scorsi Città Metropolitana ha autorizzato nuovamente la ditta Solter a utilizzare la cava che è presente nel Parco del Roccolo come discarica, togliendo semplicemente i rifiuti che il TAR aveva cassato, evitando di fatto la sentenza che c'è stata a maggio di quest'anno. A noi non sembra comunque una procedura corretta, noi non vogliamo la discarica dentro nel Parco del Roccolo e pertanto io, se siete tutti d'accordo, proporrei un attimo di sospensione, perché vorrei proporre un ordine del giorno da condividere anche con la maggioranza a tal proposito.
Capogruppo.
Va bene, siamo assolutamente d'accordo. E in realtà c'era un'altra comunicazione che è di interesse per la cittadinanza, quindi ne approfitto. Quindi invito tutti i presenti e chi ci ascolta da casa a partecipare la sera del 19, quindi martedì 19, alle ore 21 qui in aula consigliare, alla presentazione del piano pluriennale degli interventi sul Parco del Roccolo, quindi gli interventi per i prossimi 10 anni. In realtà si tratta di una bozza del piano pluriennale degli interventi che sarà possibile integrare e ridiscutere nelle settimane successive, però almeno si ha una base concreta da cui partire e sulla quale discutere. Grazie.
Sì, allora diamo 5 minuti di sospensione giusto per condividere l'ordine del giorno. Bene, ringrazio consigliere Fornare, capogruppo Fratto. Iscriviamo all'ultimo punto l'ordine del giorno. L'ordine del giorno oggetto discarica nel Parco del Roccolo, presentato dai consiglieri comunali Fornara Cristian e Fratto Marco. Poi lo tratteremo come ultimo punto. Allora, se non ci sono altre comunicazioni da parte degli assessori e dei consiglieri, passerei al punto 3. Surroga del consigliere signor Maurizio Tomio e convalida del subentrante. Quindi mi sembra che ci sia poco da aggiungere rispetto al titolo. L'architetto Tomio rimane in giunta come assessore esterno con le stesse deleghe che sono state comunicate in occasione del primo consiglio comunale. Entra a far parte del consiglio comunale il signor Sapone Stefano, a cui chiedo di accomodarsi nel suo nuovo posto e auguro un buon lavoro. Il consigliere vuole fare un breve saluto, poi.
Sì, buonasera a tutti, al pubblico presente, al pubblico che assiste da casa. Innanzitutto un ringraziamento al sindaco e al gruppo Canegrate Insieme di cui faccio parte, e chiaramente anche a Maurizio Tomio, per questo passaggio che mi dà la possibilità di poter partecipare ai lavori del Consiglio Comunale. Brevissimamente volevo soffermarmi su gli avvenimenti del recente passato, che chiaramente è inerente il punto delle elezioni, in special modo per ciò che concerne la campagna elettorale. Ecco, ci tenevo a dire che è stata, a mio modo di vedere, una bella campagna elettorale, dura, faticosa, ma una bella campagna elettorale, perché ho visto da entrambe le parti, entrambi i gruppi, tanto impegno, cioè i componenti degli stessi, secondo me, hanno profuso tanto impegno, perché abbiamo avuto modo un po' tutti, secondo me, di vedere che, non dico tutti i giorni, ma ogni settimana la presenza di un banchetto, l'allestimento di un gazebo, un volantinaggio, comunque un presidio, e secondo me fa onore. E secondo me i cittadini canegratesi dovrebbero, da questo punto di vista, essere orgogliosi. Nello stesso tempo affermo anche che secondo me è stata anche una campagna elettorale, a mio modo di vedere, corretta e con rispetto. Certo, qualche polemica c'è anche stata, chiaramente, ma io penso che in questi casi ci stia. E per il prossimo futuro, chiaramente io sono onorato di questo incarico e cercherò di metterci sempre tanto impegno come credo di averlo messo in passato. Spero che si possa lavorare bene, come è stato per la campagna elettorale, con grande correttezza e grande rispetto, e credo che per un comune come il nostro, che non ha neanche 13.000 anime, ci sono dei punti, secondo me, delle questioni che, non voglio dire la grossa, ma penso che a volte si possa anche trovare una sintesi tra i due gruppi, perché ci sono, quando si dice appunto la trasversalità dei temi, quando si dice appunto che ogni tanto il partito fa anche un passo indietro, penso che ci possa essere anche la possibilità di trovare dei punti di incontro. Badate, lungi da me dal bandire o dal biasimare i partiti, le ideologie, la politica, perché secondo me già ci hanno pensato molti dagli anni 80 ai giorni nostri a portare altri messaggi culturali, a portare nuova linfa in direzione dell'antipolitica, del qualunquismo e via. E secondo me l'importanza della politica rimane, credo molto in questa attività, è un'arte nobile la politica, e io credo che è uno strumento che noi dobbiamo anche usare per cercare di poter portare beneficio alle persone, così come credo che rimangono importanti i partiti come baluardo a difesa della democrazia e come supporto, garanzia e controllo per tutti. Detto questo, ribadisco che secondo me all'interno del nostro comune c'è la possibilità in un certo qual modo mantenendo una propria identità politica e una propria autonomia politica, di cercare di trovare in qualche contesto, in qualche punto, una certa unitarietà con altri gruppi, con altri partiti, per portare del beneficio ai canegratesi, quindi anche al paese di Canegrate. Auguro buon lavoro ai colleghi dell'opposizione e a tutti noi. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono degli interventi. Prego consigliera Buttiglieri.
Grazie, ringrazio, mi sono piaciute le parole del consigliere Sapone. Sicuramente è stata una grossa battaglia fra due gruppi, ma è stata corretta e trasparente. Io spero che nel futuro non si possano o non si vogliano colpire le persone, perché qui siamo per far politica e quindi le persone non vanno colpite personalmente, ma sono solo i concetti, le programmazioni, le scelte che devono essere colpite. Anche il sindaco ne aveva parlato all'inizio del suo discorso e credo che si possa lavorare bene, pur noi facendo opposizione e pur venendovi incontro nelle cose che noi riterremo che siano fattibili e percorribili. Grazie.
Grazie. Capogruppo Atteucci.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Abbiamo appreso con piacere il ritorno tra i banchi di questo consiglio del consigliere Sapone. Niente, a nome del gruppo di opposizione cambiamo, no, Canegrate nel cuore, auguro buon lavoro.
Un lapsus in buona fede, nel verbale scriveremo Canegrate nel cuore comunque. Va bene, se non ci sono altri interventi, capogruppo.
Sì, buonasera di nuovo. Anche noi ovviamente vogliamo dare il benvenuto in Consiglio Comunale al consigliere Sapone e augurargli buon lavoro. Grazie.
Grazie. Allora metto in votazione il punto 3. Ricordo al consigliere Sapone che non può votare fino a che non sarà convalidato il suo subentro, ovviamente. Surroga del consigliere dimissionario signor Maurizio Maria Tomì e convalida il subentrante. Favorevoli? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli anche qui all'unanimità. Bene, passiamo allora al punto 4, interrogazione avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito al diritto di prelazione esercitato dal Comune di Canegrate per l'apertura della sede farmaceutica numero 3. Lascio la parola all'interrogante, il consigliere Capriglione.
Grazie signor sindaco, buonasera a tutti, in bocca al lupo appunto anche al consigliere Sapone. Leggo. Premesso che con delibera di giunta numero 6 del 16 gennaio 2012 è stato esercitato il diritto di prelazione, non consentendo di assegnare tramite un bando di concorso la terza sede farmaceutica come previsto dalla pianta organica di Regione Lombardia, DGR numero 9/4117 del 3/10/2012, inoltrata al Comune in data 3/11/2017. Vista la delibera del Consiglio Comunale del 19/12/2017 che considerava immediatamente esecutivo il suddetto DGR, ritenuto che in occasione della Commissione Affari Generali del 18/12/2017 l'ex sindaco faceva riferimento ad un affidamento in concessione o gestione in associazione con altri comuni, ovviamente sottinteso per la terza sede, considerato anche che i comuni non possono cedere la gestione delle farmacie comunali per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione, considerato inoltre che la riforma sanitaria in atto prevede la territorializzazione della sanità, in cui il ruolo presente e futuro della farmacia costituisce un servizio di prossimità per la tutela della salute della cittadinanza, assolutamente fondamentale per gestire al meglio anche eventuali altri stati di emergenza, preso atto dal programma di Canegrate Insieme che l'apertura della terza sede farmaceutica sembrerebbe vincolata alla costruzione della RSA nel quartiere Cascinette, senza specificare se sarà o meno comunale, si interroga il sindaco in quanto titolare della farmacia comunale e assessore con delega alla salute per competenza, per sapere quali siano gli ostacoli burocratici per sapere quali siano ancora gli ostacoli burocratici che impediscono l'apertura della terza sede farmaceutica. Per richiedere inoltre se il nuovo sindaco abbia intenzione a rinunziare alla titolarità della farmacia per poi assegnarla attraverso un bando di concorso qualora perdurino ostacoli che rendano ancora difficoltosa l'apertura della sede dopo 5 anni.
Grazie, la risposta l'ha già ricevuta settimana scorsa, adesso le do lettura anche al Consiglio Comunale tutto, e mica permesso, io non mi risulta essere ancora titolare di una farmacia, faccio altro, quindi però, lo dico in modo di battuta, certo, no, ovvio, ci mancherebbe. Allora, in riscontro alla sua interrogazione, presentata in data 27 giugno 2022, è opportuno premettere che il Comune, nel corso dell'anno 2012, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche nella zona in forte espansione residenziale, ha inoltrato richiesta alla Regione di revisione della pianta organica al fine di avere la terza sede farmaceutica con diritto di prelazione. Solo nel novembre 2017 la Regione Lombardia ha comunicato al Comune l'offerta di prelazione della sede farmaceutica. Entro il termine stabilito dalla normativa, 60 giorni, il Consiglio Comunale ha deliberato l'accettazione al diritto di prelazione di nuova istituzione. Non è previsto un limite di tempo per esercitare tale diritto. Solo in caso di rinuncia da parte dell'amministrazione, la sede sarà ritenuta disponibile per il privato esercizio e, come tale, posta a concorso. Come detto, in risposta ad analoga interrogazione dell'anno 2021, l'amministrazione titolare del diritto di prelazione può procedere alla gestione della sede farmaceutica attraverso una delle forme previste dalla legge, tra le quali l'assegnazione in concessione, la società pubblica o l'accordo con altro comune titolare di farmacie in esercizio. Allo stato attuale è difficilmente ipotizzabile una gestione diretta. Quanto alla localizzazione della farmacia, più volte correttamente ipotizzata presso il quartiere Cascinette, si evidenzia come il comune sia tuttora privo di disponibilità di idoneo immobile. Questo determina la necessità di considerare, tra i costi di avvio dell'attività, anche la locazione o acquisizione di detto stabile. Nello scorso anno il procedimento non è stato avviato a causa di altre priorità seguite dall'amministrazione in un periodo contrassegnato, tra le altre cose, dalla pandemia. L'amministrazione appena insediata ha già ripreso le attività necessarie all'avvio della terza sede farmaceutica. È allo studio il bando di concessione dell'attività, pubblicato con successo da un comune lombardo, con il quale sono stati presi contatti per un confronto. Anche il prossimo PGT, poi, dovrà tener conto di eventuali agevolazioni volte a facilitare la presenza di questa nuova attività. Ulteriore elemento da considerare, infine, la realizzazione della prevista nuova RSA in quartiere Cascinette, che, oltre a creare un nuovo importante servizio per la cittadinanza, renderà la zona maggiormente attrattiva per i possibili concessionari e aumenterà le possibilità di individuare un immobile idoneo. Adesso il consigliere chiaramente può ritenersi soddisfatto o no, anche se immaginiamo la risposta.
Allora, a parte che il fatto che in linea di principio io premetto anche per chi mi ascolta, questa probabilmente è l'ultima volta che tornerò su questo argomento perché può darsi che poi alla fine tedia. Il fatto che fate presente che Regione Lombardia ha autorizzato la vostra, ha dato l'autorizzazione 5 anni dopo, lo sapete qual è il motivo, perché ci sono stati parecchi ricorsi nel bando di assegnazione delle sedi col concorso straordinario indetto da Monti e quindi c'è stata tutta questa perdita di tempo dovuta al ricorso, quindi la Regione Lombardia ha impiegato un po' di tempo, però dal 2017 questa farmacia si poteva aprire. Io quello che non mi ritiene assolutamente soddisfatto è semplicemente il fatto di considerare, come emerge anche in quest'ulteriore risposta, la farmacia come un negozio. Parlate di attrattività, parlate di collegamenti con la costruzione dell'RSA. La farmacia è un servizio pubblico che viene anche affidato ai privati per la tutela della salute, non è un negozio. Quindi nel momento in cui un comune esercita il diritto di prelazione, già nel 2012 o perlomeno quando avete ricevuto l'autorizzazione, dovevate già preoccuparvi di trovare delle sedi opportune per aprirla questa farmacia, perché è un diritto dei canegratesi, non solo di quelli delle cascinette, e soprattutto non è un luogo che può risultare attrattivo dal punto di vista economico e commerciale per la popolazione, perché fino a prova contraria le farmacie dispensano farmaci, tamponi, adesso anche vaccini, danno consigli anche psicologici ai pazienti che vengono anche assistiti dai farmacisti. Oltretutto, ricontinuate a parlare di concessione, un comune che esercita un diritto di prelazione, a mio avviso, deve gestirla lui, questa farmacia, altrimenti se non è in grado, non ha i locali, non è in grado di fare un bando di concorso, non ha nient'altro, rinuncia al diritto di prelazione e lo assegna a un privato. Mi sembra assolutamente insoddisfacente questa risposta, quindi mi aspetto che venga aperta in tempi rapidi, anche proprio per affrontare i problemi sanitari che ci hanno colpito e probabilmente ci colpiranno ancora.
Va bene, grazie. Anche se l'attrattività è evidente che non è verso i cittadini, ma per chi deve gestire la farmacia, poi insomma, cerchiamo di non travisare i concetti. Comunque, ho detto in premessa: ho detto in premessa che non bisogna fare discussione su questi punti. Quindi,
per voi, se avete esercitato il diritto, va bene,
vedo che non ci alle buone parole, come sempre, seguono poi i fatti sbagli diversi. Passiamo all'interrogazione successiva, è stata presentata successivamente alla chiusura dell'ordine del giorno, ma abbiamo ritenuto corretto inserirla, quindi non la trovate nella copia cartacea, ma poi è arrivata l'integrazione. Quindi interrogazione avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito alla delibera dell'autorità per le garanzie nella comunicazione AGCOM, ordine nei confronti del Comune di Canegrate per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 numero 28. Lascio la parola al consigliere Fornara, interrogante.
Grazie mille. Prima di iniziare l'interrogazione chiedo per piacere di mettere un altro microfono, perché così è un po' difficoltoso. Inizio la lettura dell'interrogazione. Premesso che già in passato è stato messo in luce un utilizzo alquanto discutibile del sito della pagina Facebook del Comune di Canegrate, tanto che si è resa necessaria l'approvazione di una mozione per l'istituzione di un regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune, vista la legge 22 febbraio 2000, numero 28, disposizione per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, e la legge 7 giugno 2000, numero 150, disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ritenuto che in occasione della campagna elettorale appena conclusa si è registrata una presunta violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000 in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook del Comune di Canegrate di alcuni post, in uno era anche riportata la foto di una candidata della lista Canegrate Insieme, e che tale violazione è stata segnalata tramite PEC prima al Comune e solo successivamente per inadempienza dello stesso alle autorità competenti. Considerato che uno Stato di diritto il principio di legalità designa la subordinazione dei poteri pubblici alla legge e che la Corte Costituzionale, con sentenza 502 del 2000, ha chiarito che il divieto delle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire una rappresentazione suggestiva ai fini elettorali dell'amministrazione e dei suoi organi titolari. Preso atto della delibera numero 200/22 di AGCOM, in cui viene confermata la non rispondenza a quanto previsto dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 numero 28 e quindi la violazione da parte del Comune di Canegrate della legge in materia di comunicazione politica in occasione della campagna elettorale, in quanto i post pubblicati non rispettavano i criteri di imparzialità, impersonalità, indifferibilità e indispensabilità dei contenuti, si interroga il sindaco per sapere da chi è composto l'ufficio stampa dell'amministrazione o la struttura preposta all'attività di informazione dell'ente e a chi deve essere condotta la responsabilità di quanto sopra, quali provvedimenti intende prendere e come intende agire affinché in futuro non si ripresentino circostanze simili. Si chiede risposta scritta orale. Grazie.
Grazie consigliere, naturalmente rispondo io. Anche qui la risposta l'abbiamo anticipata venerdì, quindi è già ricevuta dal consigliere, diamo lettura in consiglio. In merito all'interrogazione del 4 luglio 2022, avente per oggetto richiesta di approfondimento in merito alla delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, Agicom, ordine nei confronti del Comune di Canegrate per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, numero 28, respingo la premessa in cui si fa riferimento a un presunto utilizzo alquanto discutibile del sito e dei social comunali, da nessuno peraltro documentato. L'istituzione di un regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune è di conseguenza utile nell'ottica di disciplinare e istituzionalizzare la comunicazione dell'ente sui social media, non per una qualsivoglia funzione punitiva. Richiamo quindi proprio il regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune di Canegrate sui social network e sui social media, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 2021, citando gli obiettivi assegnati agli stessi all'articolo 2,1, tra i quali agevolare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini con finalità istituzionali di interesse generale, divulgare informazioni di servizio e comunicazioni istituzionali, a titolo di esempio bandi, scadenze, informazioni di servizio e di pubblica utilità, comunicazioni del sindaco e dello staff del sindaco, aggiornamenti in situazioni di emergenza, comunicati stampa, fotonotizie, eccetera. Favorire la trasparenza dell'attività amministrativa, promuovere il territorio, eccellenze ed eventi pubblici locali, incentivare cultura, spirito comunitario e principi solidaristici, educare a un uso corretto dei social media. I post segnalati al Corecom per irregolarità, non a caso già definite in interrogazione presunte, perseguivano correttamente queste indicazioni e non avevano alcuna valenza politica di parte. Nel dettaglio, diamo voce al silenzio relativo a un tavolo contro le mafie, iniziativa per ricordare le vittime innocenti della mafia, aveva l'obiettivo di incentivare la cultura, lo spirito comunitario e i principi solidaristici. Musica e motori, manifestazione organizzata da Assocom con il patrocinio del Comune di Canegrate, con due post il 21 e 22 maggio, nei quali si parla di pubblico delle grandi occasioni e si citano, tra gli altri, Jacko Dance ASD, Limitless Paul Dance Studio, DJ Set con 360 Trash, un raduno autotuning, il raduno dei motociclisti e la benedizione delle moto, una mostra di auto e moto storiche con relativa gallery, con rigorosamente esclusi personaggi pubblici locali, con l'obiettivo di promuovere il territorio, eccellenze ed eventi pubblici locali. Il Recruiting Day presso la biblioteca comunale. Non esaminiamo il caso perché nel Corecom e nell'Agicom hanno qui ravvisato irregolarità nel post. Un percorso nel buio, yoga sulla sedia, post dedicato alla giornata del volontariato nella scuola primaria. La prima in presenza dopo 2 anni di Covid, a cui partecipava l'assessore alle politiche sociali. Come recitava il post, le classi quarte della scuola primaria Aldo Moro, il 4 e l'11 maggio, hanno potuto sperimentare un differente rapporto con il loro corpo e i loro sensi. Un percorso sensoriale al buio con Eugenio Tomasoni dell'Unione Italiana Ciechi. Una lezione di yoga sulla sedia adatto anche a persone con disabilità, a cura di Fabio Colombo di Virama Yoga. Sperimentare condizioni differenti della propria e aprirsi quindi agli altri è alla base della scelta di fare volontariato. L'obiettivo del post era incentivare la cultura, lo spirito comunitario e i principi solidaristici. Infine, centro estivo per l'infanzia, fate largo ai sognatori con il patrocinio del Comune di Canegrate, presenti con il logo. Il post presenta il centro estivo, denominato appunto Fate largo ai sognatori, invitando all'iscrizione fornendo informazioni tecniche su costi e modalità, con l'obiettivo di agevolare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini con finalità istituzionali di interesse generale, oltre alla finalità di informare le famiglie su un servizio fondamentale per i loro piccoli e in vista della conciliazione fra tempi della famiglia e tempi del lavoro. Il post perseguiva il non banale obiettivo di arrivare a saturare i posti della struttura, ai fini dell'equilibrio tra entrate e uscite vitale per questa e per qualunque amministrazione. In nessuno dei post citati erano presenti riferimenti diretti o indiretti a esponenti politici, fatta eccezione per il post della scuola, nel quale appariva tra le altre, per ragioni istituzionali e di rispetto per l'istituzione scolastica ospitante e i suoi organizzatori, l'assessore ai servizi sociali Meraviglia. In quella che si potrebbe definire la fase istruttoria, il Comune ha provveduto, riconoscendo il potenziale conflitto, faccio cenno che c'era stata già una segnalazione, anche se non ha riportato nella risposta del consigliere, quindi è giusto ricordarlo, a togliere tutti i nomi del post in questione, così come ha rimosso dal post Diamo voce al silenzio una fotografia che ritraeva una candidata, lì peraltro presente come presidente del tavolo antimafia e promotrice dell'evento. Si sottolinea che il post in alcun modo riportava le generalità della candidata, rendendo praticamente impossibile la sua identificazione da parte dell'elettore. Il Corecom aveva accolto le controdeduzioni del Comune di Canegrate e proposto l'archiviazione del procedimento con queste motivazioni. I contenuti dei post oggetto della segnalazione, pubblicati sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale, non paiono generalmente riconducibili a un'attività di comunicazione istituzionale dell'amministrazione, come puntualmente declinata dall'articolo 1,5 della legge 150 del 2000 e vietata nel periodo elettorale dall'articolo 9 della legge 28 del 2000, quanto piuttosto a un'attività di informazione riguardante iniziative ed eventi promosse da associazioni e istituzioni del Paese, cui, in un caso, ha partecipato un assessore comunale o, in un altro caso, il Comune ha concesso il patrocinio. L'ufficio stampa dell'amministrazione o comunque la struttura preposta all'attività di informazione dell'ente si è limitata a dare informazione degli eventi alla cittadinanza attraverso uno dei più utilizzati social network. Nei casi in cui la comunicazione appare riconducibile a iniziative dell'amministrazione, come il post riguardante il centro estivo e quello riguardante il Recruiting Day, organizzato presso la biblioteca comunale, i post non appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo di legge citato, in quanto i contenuti sono impersonali, non vi è alcuna indicazione alla persona del sindaco o di altri amministratori dell'ente, e neutrali, limitandosi a dare indicazioni riguardanti modalità di iscrizione e partecipazione al corso e all'evento. I post oggetto della segnalazione non appaiono quindi finalizzati a promuovere l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici nel periodo elettorale, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi, della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto agli elettori. Queste erano le considerazioni del Corenco. L'AGCOM, viceversa, nella sentenza del 15 giugno si è parzialmente discostata da questa interpretazione, ma non sul post dedicato al Recruiting Day, solo ed esclusivamente perché non ha riconosciuto il principio dell'impersonalità a causa della presenza del logo dell'amministrazione nei volantini di presentazione degli eventi, così scrivendo: non si ravvisa il requisito dell'impersonalità in relazione ai post musica e motori, un percorso nel buio, yoga sulla sedia e centro estivo per l'infanzia fate largo ai sognatori, in quanto è presente il logo del comune, nonché la comunicazione della partecipazione dell'amministrazione agli eventi. Tutte qui dunque le presunte irregolarità della comunicazione comunale in campagna elettorale. Rispettiamo una sentenza di Agicom che ci lascia molto perplessi, pur non attribuendo sostanzialmente al comune alcuna sanzione, e siamo rassicurati dal parere positivo del Corecom Lombardo, tant'è vero che poi abbiamo provveduto subito ad adempiere a quanto ci ha chiesto l'Agicom. Rispetto infine alle due domande che chiudono l'interrogazione. La responsabilità risale al sindaco, nel mese di maggio nella persona di Roberto Colombo, che aveva tenuto per sé anche la delega alla comunicazione, e attualmente è prerogativa nella persona del sottoscritto. Provvederò entro la fine del mese di settembre, come cita l'articolo 3 del regolamento, a far pubblicare l'elenco dei soggetti che, sotto la mia guida e responsabilità, costituiranno il comitato di redazione della pagina Facebook. Si chiede, infine, quali provvedimenti il sindaco intenda prendere e come intende agire affinché in futuro non si presentino circostanze simili. Su questa domanda occorre anzitutto ricordare che la norma riguarda le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. Ciò che viene contestato dall'autorità è dunque limitato al periodo di campagna elettorale o referendaria, in questo caso a decorrere dal 7 aprile 2022 scorso. Quindi, se mai si porrà il problema, sarà in occasione delle settimane precedenti alle prossime consultazioni elettorali. Tengo però a precisare che nel medesimo contesto, se lo ritenessimo utile alla comunità, ripubblicheremmo quei post. Poi, come in questo caso, se ne discuterebbe, qualora qualcuno ritenesse che dare visibilità ad alcune iniziative sul territorio durante la campagna elettorale sia un illecito. Al momento della pubblicazione non avevamo alcun dubbio sull'utilità di quelle comunicazioni alla cittadinanza, e nemmeno le autorità erano d'accordo tra loro. Quindi, crediamo che la questione sarà sempre opinabile e non sempre ravvisabile a priori. La pagina Facebook del Comune è efficace dal punto di vista informativo. Oltre 4.000 cittadini che entrano in contatto con la pagina e ne condividono i contenuti. Ed è capace di valorizzare le eccellenze canegratesi e i principi che animano la nostra comunità. La pagina è caratterizzata da un coinvolgente orgoglio canegratese, una comunicazione puntuale sulle iniziative che riguardano il territorio, un sostegno alle associazioni e un valore aggiunto per chiunque abbia a cuore il futuro di Canegrate, tutti fattori preziosi per la nostra comunità, tanto che stiamo ragionando su come riproporli con successo su altri canali come Instagram. La risposta era questa. Detto ciò, ne abbiamo parlato ampiamente. Adesso chiaramente c'è il diritto di replica. Direi che comunque dopo questa interrogazione la questione si possa ritenere archiviata, ecco.
No, grazie per la risposta, soprattutto per aver iscritto all'ordine del giorno interrogazione. Non sono soddisfatto perché non condivido quanto detto, prima di tutto perché comunque la sentenza Agcom è sentenza, quindi il fatto che l'amministrazione ritenga di aver fatto tutto corretto viene smentito dal fatto che è stata obbligata a pubblicare la sentenza. Poi vorrei fare notare che è stato violato anche il regolamento nei mesi precedenti con un post di natura politica in cui si ringrazia il Partito Democratico e il suo segretario Gianluca Pessoni, scrivendo proprio Partito Democratico, nonostante nel regolamento per il funzionamento dei social network del comune sia vietato fare propaganda per un partito o comunque una figura politica. Quindi il fatto che abbiamo segnalato più e più volte comunque dei post che non sono stati fatti nella maniera corretta in linea col regolamento dimostra che c'è un problema di comunicazione che viene usato in maniera non del tutto corretta. Per quanto riguarda invece la risposta prima delle domande, questo, faccio una domanda, vuol dire che se viene richiesto l'accesso alla pagina per vedere chi ha fatto tutti i post sono stati fatti col profilo di Roberto Colombo? Ok, grazie.
Sì, confermo poi, insomma, come dicevo prima, secondo me abbiamo trattato in modo esaustivo l'argomento sia in questo consiglio che nei precedenti. Poi io non condivido il discorso del Partito Democratico, ma non perché sia un partito, ma perché viene citato in occasione di un evento particolare che è il ricordo purtroppo della strage che ha coinvolto Aldo Moro, però rispetto l'opinione, quindi non ci tenevo solo a precisare questo. Passiamo al punto successivo, esame e approvazione verbale alla precedente seduta del 23 giugno 2022. Se non vi sono osservazioni la pongo in votazione, quindi favorevoli, unanimità, astenuta la consigliera, assessora, meraviglia, anche consigliera, c'è l'immediata eseguibilità. Ok, allora, punto successivo. Conferma organismi collegiali ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, anno 2022. Anche qui è una. Se recupero il testo, sì, ce l'ho stampato. È la solita delibera che facciamo in occasione, diciamo così, dell'insediamento, delle prime sedute del Consiglio Comunale, in cui ricordiamo quelle che sono le commissioni, gli organi di funzionamento che si pongono accanto al Consiglio Comunale, e alcuni dei quali sono composti, come vedremo anche nei punti successivi, dei consiglieri comunali. Li cito solo brevemente: le commissioni consiliari affari generali, finanze, socio-culturale, gestione del territorio, la capigruppo, la commissione temporanea antimafia e legalità, la commissione per il paesaggio, la consulta del volontariato, la commissione mensa, la consulta culturale, la consulta sportiva, la Commissione Comunale per la formazione degli albi dei giudici popolari, il Comitato di gestione dell'asilo nido, la Commissione Intercomunale di Controllo RSA San Remigio e la Commissione Elettorale. Se non vi sono osservazioni, posso porre in votazione il punto. Quindi favorevoli, anche qui unanimità, quindi diamo l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, unanimità. Approvato all'unanimità. Passiamo al punto successivo, assestamento generale di bilancio anno 2022, e poi insomma faccio una breve citazione anche sul punto 8, verifica degli equilibri generali di bilancio 2022. Anche questo è un punto che abbiamo visto in occasione di questa commissione informale. Ringrazio i consiglieri per la disponibilità che hanno dato, insomma, nelle more della costituzione della commissione affari generali che verrà composta questa sera, che è la commissione che è deputata solitamente ad analizzare le questioni economiche e finanziarie. Naturalmente abbiamo visto in commissione che questo assestamento generale di bilancio sostanzialmente serve ad affrontare un problema che ha coinvolto, che coinvolge tuttora non solo gli enti locali, ma anche le famiglie, le imprese, ovvero il problema delle bollette, quindi i costi della luce, del gas, dell'elettricità, quindi costi che sono esplosi in questi mesi, lo sappiamo, e a fronte dei quali purtroppo abbiamo rilevato un intervento dello Stato insufficiente, quantomeno in termini di attribuzione di nuove risorse a favore dei comuni. Lo Stato ha dato la possibilità anche per quest'anno ai comuni di utilizzare il fondo Covid accantonato, che era stato attribuito negli anni scorsi ai comuni, sempre per compensare le perdite di gettito e per affrontare le maggiori spese riguardanti l'emergenza da Covid. Il comune aveva accantonato 203 mila euro, e ne applica qui 114.000 euro per interventi riconducibili sempre alle conseguenze della pandemia e 89.585 per compensare le maggiori spese dell'energia elettrica. Questo perché la norma di legge ha dato la possibilità ai comuni di utilizzare il fondone Covid solo per l'energia elettrica. Per quanto riguarda, diciamo così, le risorse che sono state utilizzate per le conseguenze ancora, diciamo così, della pandemia, abbiamo visto, lo vedete anche nella delibera stessa, la maggior parte riguarda 26.000 euro per agevolazioni a favore degli affittuari dei laboratori, locali laboratori siti in via Olona, sono interventi a favore della ripresa economica, una riduzione quindi del canone del 2022 del 50%, quasi 23.000 euro per maggiori oneri della mensa scolastica in questo semestre, gennaio e giugno 2022, per effetto delle norme che hanno imposto una revisione delle modalità di erogazione di questo servizio, 4.860 euro sempre per il servizio preposto scuola per la stessa motivazione, 53.443 sono stati destinati alla tassa rifiuti, come avevamo visto peraltro nel Consiglio Comunale di fine maggio, nel piano economico finanziario per ridurre il tributo quest'anno per l'utenza domestica e non domestica, come avevamo fatto negli anni precedenti. 4.000 euro sono stati destinati a sostegno delle attività estive della parrocchia per compensare da un lato il fatto che la parrocchia ha dovuto pagare una penale per l'annullamento per causa Covid della vacanzina invernale, insomma, lo dico anche se il termine non è corretto, però ci siamo intesi, nel periodo di dicembre e gennaio, e poi per aiutarli nelle iniziative che hanno posto in essere, stanno ponendo in essere in queste settimane, ad esempio il campeggio che nel rispetto della normativa ha dovuto e vede tuttora, poi mi correggeranno i consiglieri Fornare e Garegnani se sbaglio, ma vedono anche un numero di iscritti ridotto rispetto agli anni scorsi, proprio per il motivo che le tende possono ospitare un minor numero di ragazzi. Da questo punto di vista abbiamo avuto, però, riguardo allo Stato, sempre visto che si parla di iniziative estive, 12.000 euro per iniziative a favore del sostegno delle famiglie nel periodo 1 giugno 31 dicembre 2022, tra cui quelli in particolare del centro estivo. Tra l'altro abbiamo partecipato al bando regionale, siamo in attesa di risposta, dovrebbe pervenire entro la fine di questa settimana, sperando quest'anno di avere accesso, perché è stato presentato veramente un bel progetto che ha coinvolto diversi operatori. Poi se qualcuno fosse interessato, l'assessore Zambon può dare chiarimenti. Lo Stato poi ha dato la possibilità ai comuni di utilizzare una quota di avanzo libero a fronte di un contributo straordinario statale di 61.000 euro per affrontare le maggiori spese energetiche. Lo Stato ha dato la possibilità, dicevo, ai comuni non solo di utilizzare la quota residua del fondone Covid, gli 89.000 euro per l'energia elettrica, ma ha dato la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero anche per le spese correnti per le utenze. Noi abbiamo avuto un incremento oltre 283.000 euro, di cui 190.000 euro solo per la pubblica illuminazione, quindi andiamo ad approvare una quota, utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione, 193.000 euro per compensare queste spese, che chiaramente a cosa servono? Servono a garantire il funzionamento degli edifici comunali. È chiaro che è una risposta che non ci lascia contenti, perché tutti i comuni sono di fatto costretti a utilizzare l'avanzo libero di amministrazione, che dovrebbe essere invece finalizzato a costituire una sorta di tesoretto, ma soprattutto a facilitare gli interventi per investimenti da parte dei comuni. Poiché però gli strumenti che ci sono forniti sono questi, non possiamo che fare ricorso agli stessi, cosa che peraltro, ripeto, stanno facendo sostanzialmente tutti i comuni. Utilizziamo poi una quota di avanzo vincolato per il pagamento del TFR del sindaco, 13.776 euro accantonati nel corso del quinquennio precedente per il sindaco precedente. Abbiamo previsto poi l'utilizzo di 8.300 euro per la redazione di un documento preliminare di programmazione per la riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme prevenzione incendi del centro sportivo di Via Terni, quindi andiamo a individuare quelli che sono gli adempimenti che dovremo svolgere per rispetto all'adeguamento normativo per ottenere il certificato di prevenzione incendi attraverso una sorta di documento preliminare di fattibilità che ci darà poi le indicazioni sia sugli interventi che dovremo fare e anche sulle necessarie coperture economiche da appostare in bilancio. Purtroppo lo Stato è intervenuto con una norma sfavorevole ai comuni è molto favorevole invece alle compagnie di antenne e tele che si occupano di antenne e telefonia mobile. Di fatto il comune incassava da queste compagnie canoni di locazione per 28.000 euro, adesso lo Stato ha stabilito che possono incassare massimo 800 euro. Questo ha fatto sì che il comune debba tirar via letteralmente dal bilancio questa entrata senza di fatto alcuna compensazione, per cui nel bilancio corrente e nel pluriennale vedrete purtroppo questa riduzione imputabile a una scelta contestata, direi contestabile, da parte dello Stato, che sottrae i comuni delle risorse importanti per il funzionamento delle attività correnti e non le compensa adeguatamente. Ci tengo poi a evidenziare alcune piccole voci che possono essere ridotte nell'importo, ma credo siano importanti. I 2.000 euro che stanziamo per la partecipazione al bando del commercio per quanto riguarda il distretto diffuso del commercio promosso dalla Regione Lombardia. Sapete che Canegrate, finalmente, grazie al lavoro svolto con il comune di San Giorgio Sulegnano e Villa Cortese, fa parte adesso, ha ottenuto finalmente di essere parte di un distretto del commercio. Abbiamo un bando al quale intendiamo partecipare, quindi trasferiamo questi 2.000 euro al comune capofila, che è il comune di Villa Cortese. 30.000 euro invece riferiti all'attività del Parco del Roccolo, 10.000 per una questione più tecnica, che è il rifacimento e l'impermeabilizzazione del box al laghetto Cantone. Invece 20.000 euro, come ho citato anche nella commissione, sono invece destinati a un intervento che è più importante forse a livello estetico. Credo che sia importante per favorire la diffusione anche del nostro parco, la partecipazione, la frequenza di persone al parco, perché è previsto il rifacimento della segnaletica escursionistica in diversi tragitti nel nostro parco, in particolare nel progetto che è ancora in bozza, quindi verrà condiviso poi nei vari comitati di coordinamento tra i soci. Sono 4 itinerari, ce n'è uno che riguarda in particolare Canegrate, che parte dalla via Terni e arriva alla cascina Zanaboni di Parabiago. Per quanto riguarda invece altre voci importanti di questa variazione, come dire, purtroppo ogni anno ci troviamo delle sorprese per quanto riguarda i minori che ci vengono affidati. La principale, per provenienti dall'autorità giudiziaria, abbiamo dovuto prevedere un incremento di spesa solo per questa voce di 21.000 euro. Naturalmente sono provvedimenti dell'autorità giudiziaria ai quali i comuni non possono che adeguarsi. E infine evidenzio i 6.000 euro di intervento di manutenzione straordinaria sul tetto di Palazzo Visconti e gli 8.000 euro sempre di manutenzione straordinaria all'RSA San Remigio per interventi riguardanti l'impianto di rilevazione dei fumi, le porte tagliafuoco re e la centrale di chiamata degli infermieri. Entrambi gli interventi sono finanziati con monetizzazioni, quindi con entrate non ripetibili. Concludo l'intervento facendo un cenno alla delibera del punto successivo, che è la verifica degli equilibri di bilancio, che è una delibera prettamente tecnica. Chiaramente è stato verificato che il nostro bilancio è in equilibrio e che pertanto sussistono le condizioni per esercizio regolare dell'attività amministrativa. Quindi lascio la parola ai consiglieri comunali. Bene, consigliera Buttiglieri.
Grazie signor Sindaco. Pur d'accordo con i principi generali di utilizzare questi soldi del disavanzo, dell'avanzo di amministrazione per il caro bollette, noi conosciamo perfettamente che le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, fanno fatica a chiudere, come dire, le spese ad affrontare le spese per la loro famiglia. Ma dobbiamo dire una cosa, che noi voteremo contrario a questa delibera per il semplice fatto che noi non conosciamo quali sono le modalità di distribuzione di questi fondi, non conosciamo quali sono i requisiti che, come dire, cercano di arruolare i beneficiari, non conosciamo quali sono le percentuali delle somme che vanno alle famiglie, come vengono queste scelte, chi sono i primi, i più fragili, gli anziani, le famiglie a monoreddito. Non conosciamo nulla di tutto questo. Quindi, quando l'amministrazione ci terrà, come dire, informati su come adotterà, con quali principi adotterà la spesa disponibile per far fronte a queste spese, noi probabilmente cambieremo idea. Grazie.
Grazie, però se posso chiedere, non ho capito bene a quale degli interventi si riferisce, perché se la questione dell'utilizzo dell'avanzo riguarda bollette, stabili,
Bollette,
ma sono gli stabili
le
comunali però,
bollette,
sono stabili
bollette tutto
comunali,
questo.
non interventi di sostegno alle famiglie, sono le utenze degli edifici comunali, scuole, municipio, centri sportivi, quindi sono i costi, pubblica
Ecco,
illuminazione,
invece
che
per
è a
le
carico il
famiglie?
comune, non è previsto in questa
E per le
variazione,
famiglie?
non sono previsti interventi qui per le bollette delle famiglie, se intendiamo questo. C'è previsto l'abbattimento, ma era già stato detto nel precedente consiglio, di 53.000 euro della tassa rifiuti, solo per precisazione lo cito.
Dopo vedremo con la tassa dei rifiuti come... Va bene, grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri comunali?
Sì, buona.
Consigliera Ventura, prego.
Grazie Sindaco. Buonasera a tutti anche da parte mia. Volevo aggiornarvi sull'argomento che accennava prima il Sindaco, quindi il distretto intercomunale diffuso, per farvi un attimo capire come ci stiamo muovendo. In particolare volevo parlarvi della presentazione che abbiamo fatto con i commercianti, perché in realtà il distretto comprende sia noi comuni che le associazioni commercianti, che l'Unione poi di Confcommercio, Milano, Lodi, Monza e Brianza. Quindi all'inizio del mese abbiamo proprio avuto un incontro con i commercianti, in particolare con l'Assocom, per prospettargli la partecipazione al bando regionale triennale a cui potrà partecipare il distretto di cui facciamo parte. Si tratta di una dotazione finanziaria, quindi a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa composto sia da spese in conto capitale, che sono obbligatorie, sia spese correnti eventuali. L'aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale e in ogni caso non può essere superiore alle spese in conto capitale. Si tratta appunto di un bando triennale, ma i termini per presentare la domanda sono abbastanza stretti in quanto la scadenza è al 6 settembre. Le valutazioni, quindi le domande saranno ammesse secondo una procedura di valutazione e a ciascun progetto sarà attribuito un punteggio che andrà da 0 a 200 con una soglia minima di sufficienza pari a 100. Saranno considerati progetti di eccellenza i progetti con un punteggio più alto in graduatoria, tra cui noi spereremmo di ambire, ma diciamo non ne siamo naturalmente certi. Si parla in totale come contributo massimo per il nostro distretto di 630.000 euro nel caso venissimo considerati un distretto di eccellenza e invece 165.000 euro nel caso non fossimo considerati, diciamo, di eccellenza. La presentazione ai commercianti che è avvenuta, devo dire che si sono dimostrati comunque interessati. Al momento stanno compilando un questionario per identificare proprio gli investimenti che il distretto dovrebbe, a loro giudizio, effettuare per migliorare la competitività delle attività commerciali. Adesso, come è già stata presentata la lettera di adesione, e quindi diciamo che questa parte è già stata espletata ed è stata inviata alla società di consulenza che ci segue, quindi 2.000 euro a cui faceva riferimento il sindaco. Abbiamo già presentato anche delle nostre idee in quanto attività culturali che potrebbero aiutare a sviluppare il commercio a Canegrate. Quindi in particolare tutte le attività che riguardano le partecipazioni anche delle associazioni, quindi Notte Bianca, concerti del Corpo Musicale Cittadino, Cinema da Mare, Cinegrate, Donne in Canto, Festa di Primavera, Musica Motori e Riaccendiamo Canegrate, che quindi vanno un po' a coprire tutto l'anno. Il totale di queste attività è stato stimato intorno ai 14.000 euro, sono ovviamente fondi in spesa corrente per le tre annualità, quindi 2022, 2023 e 2024. Per quanto riguarda invece la parte relativa ai lavori pubblici, quindi alla riqualificazione dei percorsi pedonali delle, chiamiamole, vie del commercio di Canegrate, abbiamo presentato delle schede relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di arredi urbani. Per un totale di 60.000 euro, tutti nel 2023, ovviamente si tratta di spese in conto capitale. Ecco, giusto, concludo poi, vi dico i prossimi step che si concluderanno comunque tutti entro agosto. Quindi la nostra società di consulenza con cui collaboriamo, Trade Lab, ci presenterà i risultati del questionario, dovrebbero farlo entro il 20 luglio. Verrà elaborata una bozza di progetto dove metterà un po' insieme tutte le proposte che vengono dai tre comuni che partecipano. E poi ci sarà possibilità da parte degli enti, quindi dei comuni e nel nostro caso di Assocom, di rivedere il progetto e Trade Lab poi realizzerà una versione definitiva che verrà inviata di nuovo ai partner per l'approvazione finale entro il 30 luglio. Tra il 30 luglio e 6 agosto verrà preparata tutta la documentazione formale per inviare appunto la domanda in Regione Lombardia. È tutto, grazie.
Grazie per l'intervento esaustivo. Se ci sono altri interventi o domande, se no passiamo alla dichiarazione. Sì, sì. Poi procediamo con la dichiarazione.
Sì, il gruppo Cane Grate nel Cuore, pur condividendo alcune voci di queste variazioni di bilancio, continua il percorso tracciato dai precedenti gruppi di opposizione per quanto riguarda il bilancio, per cui esprimeremo su due punti la nostra contrarietà. Per quanto riguarda il caro bollette degli edifici pubblici, questo fa pensare che sia ora di iniziare un impegno in questa legislatura per maggiori investimenti per le energie rinnovabili. Magari se riusciamo a percorrere anche questo percorso, senz'altro in futuro tutti i cittadini, perché poi sono spese che ricadono sui contribuenti, sicuramente ne guadagneranno.
Bene, grazie. Chiaramente è un auspicio di intervento che è previsto nelle linee programmatiche, penso, di entrambi i gruppi, per cui sì, con l'attenzione ai bandi, anche perché hanno interventi che hanno, diciamo così, un ammontare investimento non indifferente, però nel quinquennio assolutamente sì. Capogruppo Fratto.
Sì, buonasera di nuovo. Che dire, in questo assestamento ci sono molte voci sicuramente condivisibili, quindi le agevolazioni per gli affittuari di via Olona per oltre 25.000 euro, il sostegno alle famiglie per circa 12.000, il documento preliminare che diceva prima il sindaco sull'adeguamento e messa in sicurezza, l'adeguamento norma antincendio dell'impianto di via Terni, quindi l'impianto del calcio e dell'atletica e del karate, gli interventi per il commercio che ha illustrato benissimo la consigliera Ventura poco fa. C'è una voce sicuramente che spaventa parecchio, che è quella del caro bollette. A partire dai 34.700 euro aggiuntivi richiesti per il gas delle scuole e degli asili, fino appunto alla cifra esorbitante di 283.000 euro di rincaro dell'illuminazione pubblica, pur riguardando ovviamente tutti gli uffici pubblici, non solo il comune. Come già detto, sicuramente nei programmi di entrambi gli schieramenti c'era la volontà, c'erano delle iniziative per cercare di ottimizzare e passare a energie, fonti di energia rinnovabile, ma anche sarebbe opportuno, forse, visto che lo Stato interviene ma parzialmente, sbloccando i fondi vincolati dal Covid, ma poi non si sa bene cosa possa intervenire, cosa possa succedere ad esempio a settembre o ottobre, quando si prevede un possibile rialzo ancora ulteriore del costo dell'energia e delle materie, appunto dell'energia, e potrebbe essere molto molto problematico sia per le famiglie ma anche per le istituzioni e gli enti locali. Quindi sicuramente sì, anche noi come detto anche nel programma, ci spendiamo affinché si cerchi di investire in fonti rinnovabili, ma anche affinché si cerchi di razionalizzare i consumi e l'utilizzo appunto delle risorse. Grazie. Chiaramente il nostro voto sarà favorevole al bilancio. Grazie.
Grazie capogruppo Fratto. Consigliere Caprione, prego.
Sì, volevo chiederle un chiarimento, signor Sindaco, inerente a un passaggio che ha fatto, che sa che è un argomento che io seguo con grande interesse, anche nell'interesse dei cittadini. Lei ha detto una frase che effettivamente mi ha colpito, ma già avevo sentito qualcosa al riguardo. Le antenne, no? L'argomento inerente alle antenne. No? Quindi, diciamo, da quello che ho capito, allora, quindi adesso tutti i nuovi impianti che dovrebbero appunto favorire un po' quella che è la digitalizzazione, insomma il progresso, eccetera, eccetera, sempre con maggior difficoltà potranno essere insediati, impiantati in suolo pubblico, da quello che mi ha fatto capire, perché i canoni sono veramente esigui, no? Mi ha parlato di 800 euro. Quello che volevo capire, i canoni, mi manca questa informazione, i canoni invece su suolo privato invece sono rimasti gli stessi rispetto a prima. O non ho capito?
No, allora io ho fatto una considerazione di diverso tipo. Premesso che magari la prossima volta cerchiamo di farli prima, perché ha già verbalizzato che eravamo le dichiarazioni dei voto, va bene, magari la prossima volta facciamo gli interventi prima se possibile, va bene, però non c'è problema. No, qui la questione non riguarda il privato, il pubblico. Lo Stato ha emanato una norma per cui coloro che sono titolari di una concessione, un'antenna telefonica, pagano 800 euro all'anno ai comuni. Prima i canoni venivano concordati tra i comuni e l'operatore, non riguarda la localizzazione piuttosto che, diciamo così, le regole del gioco, riguarda proprio il corrispettivo economico, per cui 800 euro sul suolo pubblico, evidentemente, poi privato lo Stato non è intervenuto. Poi ognuno può trarre le sue conclusioni, però io posso riportare solo quello che riguarda, diciamo così, gli aspetti economici, ecco, che per noi non si tratta in questa fase di avere, diciamo così, una questione di spostamento di antenne o quant'altro, si tratta semplicemente del fatto che prima incassavamo 28.000 euro, adesso non ne incassiamo più. Il senso della dichiarazione in questa variazione era questo, una questione economica in questa sede.
Grazie.
Allora lascio la parola a Fulmine, all'assessore Zambon, che vuole fare un'integrazione rispetto a quanto, visto che si parlava di sostegno alle famiglie anche.
Sì, vi rubo 30 secondi perché l'intervento della consigliera Buttiglieri, che ha parlato di fragilità, mi ha fatto venire in mente un'informazione importante che prima non vi ho dato. Nella formulazione della lista dalla formulazione della lista d'attesa per il trasporto scolastico, ovviamente saranno esclusi, se presenti, eventuali utenti con disabilità che accederanno al servizio automaticamente, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Grazie. Se non vi sono altri interventi, diamo per buone le dichiarazioni di voto precedenti, direi, se siete d'accordo. Quindi pongo in votazione prima il punto 7, assestamento generale di bilancio anno 2022, favorevoli? Contrari, astenuti non ve ne sono, immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari. Punto 8, verifica degli equilibri generali di bilancio 2022, anche qui favorevoli, contrari, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, quindi secondo lo schema precedente. Adesso seguono una serie di punti che riguardano la nomina delle componenti delle varie commissioni. Io direi, se siete d'accordo, che i due capogruppo indicano per ciascuna commissione e le votiamo una per una, quelli che sono i componenti. Con la precisazione, per quanto riguarda la prima, che è la commissione antimafia e legalità, che di questa, a differenza delle altre, possono far parte non solo i consiglieri comunali ma anche i cittadini, quindi credo che i due gruppi si avvarranno anche di questa facoltà. Per cui chi vuole iniziare? Capogruppo Fratto, prego.
Allora iniziamo proprio dalla commissione antimafia e legalità. E noi nominiamo i consiglieri Pansardi e Sormani e la dottoressa Marcucci come membro esterno.
Grazie. Dottor Matteucci.
Per quanto riguarda il nostro gruppo consigliare, nominiamo il consigliere Cristian Fornara e dal momento che la commissione è stata formata su proposta nella precedente legislatura dal gruppo consigliare di Forza Italia, abbiamo pensato di far sì che un rappresentante di questo partito possa essere in questa commissione, per cui proponiamo Deborah Russo.
Bene, grazie a entrambi. So che sono presenti in aula entrambe le persone che faranno parte, se vogliono rilasciare una dichiarazione volentieri ci sono i microfoni, se no auguro buon lavoro a entrambe e ai consiglieri comunali che faranno parte di questa commissione. Siccome da regolamento la prima seduta della commissione viene convocata dal sindaco, la convocherò sicuramente a settembre, perché diciamo che in questa fase siamo prossimi, molti sono prossimi alle vacanze, qualcuno le ha già fatte, altri le faranno. Per cui pongo in votazione il punto 9, nomina componente della Commissione Antimafia e Legalità, i favorevoli, direi unanimità, anche qui l'immediata eseguibilità, i favorevoli all'unanimità. Punto 10, nomina componente Commissione Consiliare Permanente Affari Generali e Finanze, qui invece fanno parte solo i consiglieri comunali, per cui lascio la parola ai capigruppo per l'indicazione.
Per quanto riguarda il gruppo Cane Gratta nel Cuore, proponiamo la dottoressa Buttiglieri, il consigliere Capriglione e me stesso.
Prego, capogruppo Fratto.
Noi per la Commissione Affari Generali nominiamo il consigliere Buratti, il consigliere Fratto, la consigliera Ventura e la consigliera Sormani.
Benissimo, allora poniamo in votazione anche questo punto. I favorevoli? Unanimità, direi. Immediata eseguibilità, anche qui all'unanimità. Punto 11, anzi 12 perché c'era l'interrogazione. Nomina dei componenti della Commissione Consiliare Socio-Culturale, quindi capigruppo.
Ok, noi nominiamo o proponiamo intanto il consigliere Fornara, il consigliere Capriglione e me stesso.
Po' imbarazzante. Prego, capogruppo Fratto.
Noi proponiamo la consigliera Garegnari, il consigliere Sapone, il consigliere Pansardi e la consigliera Ventura.
Grazie, pongo qui anche qui in votazione. I favorevoli all'unanimità, immediata eseguibilità, diamola all'unanimità. Punto successivo, nomina dei componenti dell'ultima commissione consiliare permanente che è la gestione del territorio.
Noi proponiamo la dottoressa Buttiglieri, il consigliere Fornara e il consigliere Ingrassia.
Prego, capogruppo Fratto.
Noi proponiamo il consigliere Buratti, il consigliere Fratto, la consigliera Garegnani e il consigliere Sapone.
Benissimo, grazie. Anche qui votazione favorevoli, all'unanimità, immediata eseguibilità, anche qui all'unanimità. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'ordine del giorno di scarica nel Parco del Roccolo. Chiedo al consigliere Fornara se vuole leggerlo lui.
Grazie mille. E in realtà è un ordine del giorno molto semplice, però ci sembrava giusto comunque presentarlo e durante la sospensione abbiamo concordato di presentarlo insieme. I sottoscritti Fornara Cristian, consigliere comunale della lista Cane Gratta nel Cuore, e il capogruppo Marco Fratto della lista Cane Gratta Insieme, ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, intende presentare il seguente ordine del giorno, oggetto di scarica del Parco del Roccolo. Premesso che la problematica in oggetto si protrae ormai da diversi anni senza arrivare ad una risoluzione. Città metropolitana per la seconda volta ha autorizzato la discarica di rifiuti speciali presso la cava del Parco del Roccolo, nonostante i pareri contrari dei comuni interessati. Considerato che la sentenza del TAR del 24 maggio bloccava la discarica nel Parco del Roccolo, considerato che il nuovo piano cave di Regione Lombardia prevede di fatto il coinvolgimento dei comuni e del PLIS per i progetti presentati, considerato che Città Metropolitana, anziché far ripresentare il progetto, si è limitata a deliberare in tempi record un'autorizzazione che potesse oltrepassare la sentenza del TAR, impegna il sindaco e la giunta comunale a tenere aggiornato il consiglio comunale o la commissione proposta, a fare ciò che è nelle competenze del sindaco per impedire che nel Parco del Roccolo si insedi una discarica, trasmettere il seguente ordine del giorno ai comuni aderenti al Parco del Roccolo, a Città Metropolitana e a Regione Lombardia. Ovviamente questo è un indirizzo politico, cioè vogliamo far capire che tutto il Consiglio Comunale è contrario a utilizzare il Parco del Roccolo come se fosse una discarica. Ci sarà anche una cava, ma questo non impedisce, non vuol dire che un polmone verde come quello del Parco del Roccolo debba essere riempito di rifiuti. Autorizzazione sì, autorizzazione no, secondo noi non va fatto, perché abbiamo un bellissimo parco, si possono trovare altri posti dove fare questi lavori che non sono un parco sovracomunale come questo, che è frequentato da tantissime persone. Grazie.
Grazie, consigliere, capogruppo Fratto.
Sì, poco da aggiungere, anzi direi che siamo lieti che anche voi sosteniate questa battaglia per la difesa del nostro parco, pur non essendo coinvolta direttamente Canegrate, ma Canegrate è comune capofila, quindi ha una responsabilità anche di un certo tipo. E sì, anche perché siamo d'accordo sul fatto che il sindaco debba in ogni sede e con tutte le prerogative possibili esercitare contrastare appunto questo progetto di discarica, anche perché potrebbe creare nell'ipotesi sfavorevole che poi questa discarica venisse realizzata, un precedente, oltre a devastare di fatto il nostro parco, poi si troverebbe all'interno tra biodiversità e percorsi per i ragazzini, cercare di educare all'ambiente una discarica di rifiuti non meglio identificati, tra l'altro perché cambiano continuamente in base a quello che dice Città Metropolitana. Benissimo che il Consiglio Comunale di Canegrate si esprima all'unanimità su questo, perché la tutela del patrimonio locale e dell'ambiente deve essere di tutti, assolutamente. Grazie.
Grazie capogruppo, io ringrazio entrambi i gruppi consigliari per aver pensato questo ordine del giorno e ne parlavo ieri con il consigliere Fornaro, per cui lo ringrazio anche io pubblicamente. Questo rientra un po' in quello che dicevo all'inizio, cerchiamo di utilizzare gli strumenti che il regolamento ci dà per giungere anche a delle risoluzioni che possano essere anche più efficaci e condivise. Una cortesia che chiedo a entrambi i gruppi è quello di riformulare l'allegato con entrambi i loghi delle liste, modificare i sottoscrittori in maniera tale che poi noi lo si possa trasmettere al Parco del Roccolo, Regione Lombardia, Città Metropolitana nel suo formato corretto. Naturalmente da un punto di vista politico le dichiarazioni le ho già fatte anche nelle sedi opportune, in occasione dell'approvazione del bilancio di Città Metropolitana, per il quale io ho votato contro, insieme anche a molti altri sindaci, chiaramente quelli di Caso Rezzo e di Busto Garolfo e altri sindaci del territorio non che hanno votato contro per solidarietà rispetto alla nostra battaglia. Ci stiamo già muovendo attraverso il comitato di coordinamento del Parco del Roccolo, c'è stata una riunione dei sindaci, degli assessori e quindi vi terrò informati a breve su quelli che sono gli sviluppi perché chiaramente la battaglia continua, noi non ci fermiamo di certo di fronte a un'AIA che viene rinnovata così tempestivamente, anzi questo credo dia maggior forza alla nostra battaglia. Mi ha fatto molto sorridere leggere su qualche giornale che insomma viene riconosciuta da questa sentenza, anzi da questo nuovo provvedimento, quest'AIA, più che sentenza, l'opportunità e la bontà sotto il profilo ambientale, elogiandone gli sforzi verso il recupero ambientale dell'area. Vorrei capire dove sta il recupero ambientale di quest'area in una discarica di questo tipo. Si dice appunto che con questa operazione si perseguirà la riqualificazione ambientale e conseguente recupero. Queste sono note risolte, chiaramente sono virgolettati che si possono trarre da qualsiasi giornale che abbiano riportato queste dichiarazioni di Solter, e si dice: sono contento di condividere con voi il fatto che tutti noi questa sera entriamo a far parte di quella categoria, quei soggetti che aprioristicamente rifiutano di fare, preferendo invece un approccio demagogico di opposizione preconcetta. Quindi io sono contento di condividere anche insomma questo ruolo di oppositore, credo di essere in buona compagnia. Per cui naturalmente da questo punto di vista la nostra battaglia non si ferma, vorrei capire come può non essere considerata una modifica sostanziale il fatto che improvvisamente in un progetto scompaiano 210.000 tonnellate di rifiuti R5, tra i quali, giusto per farvi capire che cosa finirà in questa cava, questi sono rifiuti che non finiranno più. Figuriamoci cosa finirà: pneumatici fuori uso, scarti di ghiaia, lavorazione di pietre, altri minerali, sabbie e rocce, fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci, scarti di fibre, rifiuti del trattamento delle scorie, scorie non trattate, scorie di fusione e altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti. Tutto questo fa parte della categoria R5, 210.000 tonnellate che, secondo Città Metropolitana, non rappresentano una modifica sostanziale. Per cui chiaramente la nostra battaglia continua, sono contento di, insomma, che sia condivisa da tutto il Consiglio Comunale e chiaramente il mio compito sarà quello di informarvi tempestivamente rispetto non solo a quelli che potranno essere gli sviluppi eventualmente giudiziari che ci saranno, ma anche alle iniziative che potranno essere messe in campo e che già sono state messe in campo nei mesi e negli anni precedenti affinché ci sia una nostra cospicua partecipazione da questo punto di vista. Per cui chiudo solamente ricordando, ecco, ai due gruppi di farmi avere per favore l'ordine del giorno modificato. Consiglio Comunale, quindi dobbiamo chiaramente votare l'ordine del giorno, sembra ovvio, favorevoli all'unanimità, anche qui l'immediata eseguibilità, i favorevoli, qui unanimità. Ringrazio tutti. L'ultimo consiglio comunale, qualcuno mi ha detto che sembravo il dongino negli avvisi finali, ci tenevo solamente a ricordare alcune iniziative delle prossime settimane, mi sembra giusto farlo visto che il dongino tra qualche settimana insomma non sarà più il nostro padrone che ci lascia, perché gli auguriamo lunga vita. Insomma, ci sarà la notte bianca chiaramente questo sabato dalle 18 in avanti per le vie del centro di Canegrate. L'anno scorso è stato uno straordinario successo di pubblico, quindi ci sono tutte le premesse affinché anche quest'anno si ripeta. C'è un gran lavoro da parte dell'Assocom, delle associazioni, degli hobbisti, degli uffici comunali coinvolti, la polizia locale, l'ufficio tecnico, che ringrazio per l'impegno che hanno profuso non solo e stanno profondendo non solo per questa iniziativa, ma anche per l'iniziativa internazionale che si è tenuta a Canegrate 2 giorni fa, sabato. È stata una gara di atletica internazionale come insomma Canegrate non aveva mai ospitato e credo nessun altro comune, non solo della zona ma anche d'Italia. È stata veramente un'iniziativa di grande livello e mi congratulo con gli organizzatori. Ricordo che il fine settimana successiva ci sarà ancora la festa della Baggina. Arriveremo poi al mese di settembre. Per tutto il mese di luglio è ancora aperta la possibilità di presentare le civiche proposte per le civiche benemerenze. Poi le apriremo, insomma, il periodo dal 1 di luglio al 31 di luglio si possono presentare delle proposte, poi la busta verrà aperta dai capogruppo e dal sindaco e la premiazione dei benemeriti, che presumo ci saranno anche quest'anno, verrà effettuata presumibilmente nella festa delle associazioni che è in fase di organizzazione, si terrà invece domenica 11 settembre, sempre presso la tradizionale location della Contrada Baggina. Infine vi ricordo che il 5 di settembre ci sarà la tradizionale fiera delle merci di Canegrate per le vie del centro, ma avremo modo poi di pubblicizzare l'evento. Se non vi saranno imprevisti, insomma, ci rivedremo a settembre, chiaramente io lavoro tutto il mese di luglio, sono a disposizione sempre, così come gli assessori, i consiglieri tutti, questo lo dico per i cittadini, insomma non abbiate remore a contattare il sindaco, gli assessori, i consiglieri di maggioranza e di minoranza, perché pur nel rispetto delle ferie, dei periodi di ferie di ciascuno di noi siamo sempre a disposizione al lavoro. Per cui auguro buone vacanze a coloro che devono ancora andare in vacanza e insomma un buon lavoro per chi continuerà a lavorare in queste settimane, e come consiglio comunale ci rivedremo chiaramente a settembre. Buona serata a tutti.